Mettiamo in banca le nostre radici. Con questo titolo, una settimana fa, Repubblica pubblicava un articolo di Carlo Petrini tra i fondatori di Slow Food. Il titolo proponeva una cosa interessante, quella cioè della formazione di un archivio online per raccogliere i dati sulle sementi.
Di biopirateria e biodiversità oggi ne parliamo con Cinzia Scaffidi, responsabile del centro studi di Slow Food, in collegamento telefonico con gli studi di Radio Fragola, come possiamo ben sentire. Cinzia Scaffidi è all'aeroporto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Cinzia Scaffidi e ben atterrata sul Sedna. Abbiamo letto appunto una settimana fa circa questo articolo di Carlo Petrini che ci ha molto colpito. Una banca online come catalogo delle sementi del pianeta, ma di che cosa si tratta in particolare?
Sì, si tratta di una banca dati ovviamente, certo. Quindi di una specie di progetto che vuole mettere a disposizione di tutti, ricercatori, produttori, e tutto il mondo, sia la comunità scientifica che quella produttiva che ruota intorno alle sementi tradizionali, il sapere e la conoscenza legata a queste sementi. E quando dico sapere e la conoscenza intendo dire sia le descrizioni delle storie di queste sementi, degli usi, delle possibilità di impiego sia in cucina che in farmacopea, sia anche proprio la descrizione dei loro genomi, la sequenza di tutti i loro DNA, in modo che vengano proprio descritti anche dal punto di vista oggettivo e scientifico. Questo è un progetto importante che ovviamente è ancora alle sue primissime battute, che però sta già riscuotendo moltissimo interesse, proprio per la ragione di cui parlavate prima, cioè il fatto che può rappresentare un ostacolo, quantomeno un aumento dei problemi per chi vuole fare della biopirateria. La biopirateria in realtà, che ha questo nome molto inquietante, è una cosa invece molto legale, cioè è la possibilità che hanno le grandi aziende sementiere piuttosto che le grandi aziende chimiche di brevettare delle parti di vivente, cioè di brevettare degli usi di sementi, di piante, di alberi, perché la legge dà la possibilità di distinguere in maniera molto sottile tra quello che è invenzione dell'uomo e quello che non lo è, e ci sono delle parti in natura, degli usi della natura, che possono essere qualche volta definite invenzioni e quindi brevettate.
Quindi
quando non possono essere definite invenzioni, quando si riesce a dimostrare che in realtà quell'uso o quel tipo di applicazione non è stato inventato dalla ditta che rivendica la possibilità del brevetto, ma era invece patrimonio di conoscenze di una comunità, di una tradizione.
E a questo proposito è abbastanza esemplare la storia dell'albero di Neem, un albero indiano, esatto, usato da secoli per le sue proprietà curative, che però nel 94 è stato, diciamo, di cui sono stati brevettati i semi nel 94 proprio da una multinazionale della chimica. Dopo però alcuni anni di vertenza, che cosa è successo?
Venne brevettata una sostanza contenuta nei semi che poteva essere quindi utilizzata con funzioni mediche, insomma antitumorali. In realtà, dopo anni di vertenza per l'appunto, si riuscì a dimostrare che quel tipo di utilizzo medicale della pianta era già testimoniato nelle scritture, in alcune scritture sacre indiane, e dunque non aveva nessuna giustificazione la pretesa di quell'azienda americana di aver scoperto lei quell'utilizzo. Questo cosa vuol dire? Proprio che tecnicamente è un passaggio abbastanza semplice, bisogna che le cose siano scritte da qualche parte. Infatti anche l'articolo di Carlo Petrini parte proprio da questo. È vero che le grandi culture popolari si sono tramandate sempre senza bisogno della scrittura, è anche vero che però da quando la scrittura c'è molte di queste culture popolari, di queste informazioni si vanno perdendo perché sono più deboli nel confronto con le informazioni scritte. Allora,
quindi
scriviamole. Ecco,
quindi le parole scritte servono. Ma ad esempio una cosa che non è successo come per l'albero di Neem è il riso basmati, se non sbaglio,
esatto,
in India.
Esatto.
Come mai, spieghiamo magari agli ascoltatori, il riso basmati è stato prodotto per centinaia d'anni dai contadini indiani, però adesso è stato brevettato da una multinazionale.
Sì,
quindi...
è stato un ibrido di riso, è stato possibile per questa azienda chiamarlo basmati e appunto utilizzare questo nome con una dicitura basmati americana, se non sbaglio, e quindi quella causa lì, insomma, è una causa che si è vinta. Però la cosa importante è proprio avere quanto più possibile esteso questo patrimonio di informazioni scritte. La cosa rivoluzionaria dell'idea di questo sito, di questa banca dati, è il fatto del regime dell'open source, cioè il fatto che tutte queste informazioni, sia quelle descrittive sia quelle di tipo genetico, vengono lasciate in regime di open source, cioè vengono messe a disposizione di chiunque voglia utilizzarle per proseguire la ricerca, per utilizzarle per fini scientifici, per fare in modo, ma anche per correggere, per aggiungere informazioni. L'importante è che ovviamente non vengano utilizzate queste informazioni per brevetti industriali a fini commerciali.
Quindi la banca dati sarà accessibile a tutti coloro che non vogliono usarla per scopi di lucro?
Esatto, la banca dati avrà un regolamento che consentirà l'utilizzo delle informazioni in chiaro, cioè proprio non ci sarà una parte che non è possibile ricostruire. È la stessa logica
del Creative Commons in qualche
modo. Esattamente, è la stessa logica che c'è, che si è fatta strada nel mondo dell'informatica, insomma, invece di utilizzare un programma di cui non posso vedere i codici sorgente perché l'azienda produttrice non me li lascia vedere, quindi quando ho bisogno di aggiornamenti, di cambiamenti eccetera, li devo ricomprare dall'azienda produttrice. Ci sono programmi equivalenti in open source, i codici sorgente sono in chiaro, si possono utilizzare, chi vuole li può aggiornare, li può migliorare, basta che poi quello che fa lo rilascia nel posto in cui l'ha preso e con lo stesso tipo di regime, per cui chi vuole proseguire e utilizzare può farlo, basta che nessuno se ne esca dicendo adesso lo modifico e me lo tengo e lo brevetto e lo vendo,
certo,
perché quello non si può fare.
Ma attualmente esistono già delle banche di sementi, giusto? Il problema è che queste non sono ancora online.
Ci sono delle banche di varia, con vari tipi di focus. Ci sono quelle che hanno un focus più diretto sulla descrizione diciamo così etnobotanica, ci sono quelle dirette più sulla questione di tipo tradizionale, ci sono quelle dirette invece all'utilizzo, quindi allo scambio delle informazioni dei semi tra i coltivatori, tra gli agricoltori, e ci sono quelle che invece sono proprio delle banche fisiche con le sementi, per cui non sono soltanto online ma rimandano poi a un luogo fisico in cui uno può utilizzare le sementi. La novità sarebbe proprio quello di avere i tratti genetici descritti e a disposizione. Questo sarebbe il punto forte di questo progetto, che nelle prossime settimane verrà, come dire, lanciato in maniera più ufficiale, descritto anche meglio, per cui sarà possibile sui nostri siti trovare più informazioni. Noi, devo dire, lo abbiamo in questo momento presentato in una maniera molto laterale, senza fare grandi presentazioni ufficiali, ma già abbiamo visto un grandissimo interesse, abbiamo ricevuto tantissime comunicazioni da parte di associazioni di seed savers, da parte di università, da parte di molti che sono assolutamente coinvolgibili e che coinvolgeremo sicuramente, perché un progetto come questo ha bisogno di una grande alleanza. Insomma,
però quindi questa banca online al momento è solo un'idea, una proposta, o è un progetto sul quale si sta già lavorando?
È un progetto su cui si sta lavorando, è un progetto concreto su cui si sta lavorando, non è ancora un sito in cui uno può andare, ma quanto prima lo sarà.
Okay. Un'ultima domanda, tutela della biodiversità significa anche tutela della biodiversità culturale, un discorso che Slow Food fa in particolare legato anche al cibo. Infatti uno dei dati che emerge da alcune ricerche, in particolare dalla ricerca del Millennium Ecosystem Assessment, è che proprio la produzione e la distribuzione di cibo è una delle maggiori cause di inquinamento e di distruzione di ecosistemi e biodiversità.
Sì.
Qualche commento?
È il problema dell'imposizione di un modello unico. Crea tantissimi problemi a tutti i livelli e naturalmente oltre al livello del consumo di energie e della cancellazione di diritti che sono importanti e che rendono il mondo meno fragile, perché il problema è di avere dei sistemi molto uniformi. Al di là della storia, al di là del problema dell'inquinamento, è che i sistemi molto uniformi sono sempre sistemi molto fragili, sono sistemi incapaci di reagire rapidamente all'imprevisto, e siccome la natura è il regno dell'imprevisto, la natura è sempre parzialmente imprevedibile, i sistemi che hanno in se stessi un alto tasso di diversità e di biodiversità sono sistemi che possono reagire. Diversifichiamo tutto.
E con queste parole, Cinzia Scaffini, la ringraziamo e le auguriamo a questo punto buon viaggio, perché l'abbiamo acchiappata al volo, direi.
Sotto fondo dell'aeroporto temo che l'avrete sentito.
Vabbè, non importa. La ringraziamo ancora, buona giornata.
Altrettanto.